Capitolo 2. Toccando la maniglia, Winston si accorse di aver lasciato il diario aperto sul tavolo. Abbasso il Grande Fratello era scritto a tutta pagina, in caratteri leggibili anche dall'ingresso. Che idiozia! Ma poi capì. Anche nel panico, affinché la carta color crema non si macchiasse, non aveva voluto chiudere il quaderno prima che l'inchiostro si fosse asciugato. Prese fiato e aprì la porta. All'istante lo investì una calda ondata di sollievo. Là fuori c'era una scialba donna dall'aria derelitta, con i capelli fini e una faccia piena di solchi. «Oh, compagno!» cominciò con voce triste e lamentosa. «Ti ho sentito rientrare. Pensi di poter venire da noi a dare un'occhiata al lavandino della cucina? Si è intasato di nuovo e...» Era la signora Parsons, la moglie del dirimpettaio. Signora non era vocabolo che andasse a genio al partito. Erano tutti compagni ormai, ma con certe donne ti veniva istintivo di usarlo. Aveva una trentina d'anni, ma sembrava più vecchia. Ti dava l'impressione di avere le pieghe della faccia piene di polvere. Winston la seguì sul pianerottolo. Questi lavori di riparazione amatoriali costituivano un fastidio quasi quotidiano. Il caseggiato della Vittoria constava di vecchi appartamenti, costruiti nel 1930, o giù di lì, e cascava a pezzi. L'intonaco si staccava dai soffitti e dai muri, i tubi scoppiavano ogni volta che gelava, c'erano infiltrazioni dal tetto quando nevicava, il riscaldamento funzionava a metà, sempre che per ragioni d'economia non venisse chiuso del tutto. Le riparazioni, tranne quelle che potevi farti da solo, andavano autorizzate da misteriose commissioni capaci di bloccare per 2 anni perfino l'aggiustatura di una finestra.
«È che Tom è fuori, naturalmente», si giustificò la signora Parsons.
L'appartamento dei Parsons era più grande di quello di Winston e squallido in un'altra maniera. Tutto appariva malmesso, brutalizzato, come se fosse appena passato un violento bestione. Sul pavimento erano sparse cose per lo sport, bastoni da hockey, guanti da box, un pallone sgonfio, un paio di calzoncini rivoltati, e sul tavolo c'era un immondezzaio di piatti sporchi ed esercizi gualciti. Ai muri erano stati appesi striscioni rosso-porpora della Lega della Gioventù e delle Spie e un manifesto del Grande Fratello a grandezza naturale. Aleggiava il solito odore di cavolo bollito che riempiva il palazzo, ma qui si mischiava a un più acre puzzo di sudore, il sudore, lo capivi non appena annusavi, anche se era difficile dire come, di una persona che al momento era fuori. In un'altra stanza, qualcuno cercava di seguire il ritmo della marcia militare che non smetteva di sgorgare dal teleschermo con un pettine e un pezzo di carta igienica.
«Sono i bambini», disse la signora Parsons, lanciando un'occhiata vagamente ansiosa alla porta. «Non sono usciti oggi». E naturalmente
aveva l'abitudine di lasciare le frasi a metà. Il lavandino della cucina era pieno quasi fino all'orlo di lurida acqua verdastra che puzzava di cavolo peggio che mai. Winston si inginocchiò a esaminare il sifone. Detestava usare le mani e detestava piegarsi perché dopo gli veniva sempre da tossire. La signora Parsons guardava smarrita.
«Naturalmente se Tom era a casa sistemava tutto in un attimo», disse. «Adora questo genere di faccende. È bravissimo Tom con le mani, davvero!»
Parsons lavorava con Winston al Ministero della Verità. Era un uomo grassoccio, ma dinamico, di imbarazzante stupidità, un ammasso di entusiasmi cretini, uno di quegli sgobboni totalmente acritici e assertivi dai quali dipendeva, più ancora che dalla polizia del pensiero, la stabilità del partito. Compiuti da poco i 35 anni, era uscito contro la sua volontà dalla Lega della Gioventù e, prima di entrarci, aveva ottenuto di rimanere nelle spie un anno in più del consentito. Al ministero occupava un posto subalterno che non richiedeva alcuna intelligenza. Però aveva un incarico di spicco nel Comitato dello Sport e in tutti gli altri comitati preposti all'organizzazione di gite sociali, manifestazioni spontanee, campagne per il risparmio e varie attività di volontariato. Con orgoglio pacato ti comunicava, tra gli sbuffi della pipa, che negli ultimi 4 anni non c'era stata sera che non avesse fatto un salto al centro sociale. Ovunque andasse, lo accompagnava un puzzo travolgente di sudore, quasi un'involontaria testimonianza del suo zelo che restava anche dopo che se n'era andato.
«Hai una chiave inglese?» chiese Winston, armeggiando con un bullone. «Una chiave?» disse la signora Parsons, afflosciandosi. «Non so, non sono sicura. Forse i bambini...» I bambini si precipitarono nella stanza, imitando sul pettine un trepistio di stivali e un'altra esplosione. La signora Parsons portò la chiave. Winston svuotò il tubo e rimosse con disgusto il grumo di capelli che lo bloccava. Si pulì le dita alla meglio sotto l'acqua fredda e tornò nell'altra stanza. «Mani in alto!» gridò una voce selvaggia. Un bel bolletto di 9 anni era sbucato da dietro il tavolo e lo minacciava con una pistola giocattolo, mentre la sorellina, più piccola di un paio d'anni, lo imitava con un pezzo di legno. Entrambi indossavano i calzoncini azzurri, le camicie grigie e i fazzoletti rossi che costituivano la divisa delle spie. Winston alzò le mani sopra la testa, ma con un certo disagio, perché l'atteggiamento cattivo del ragazzino non si addiceva affatto a un gioco.
«Sei un traditore!» gridava il ragazzino. «Sei un pensiero criminale! Sei una spia eurasiatica! Io ti sparo, ti vaporizzo! Ti mando nelle miniere di sale!»
Tutti e due gli saltavano intorno gridando
«Traditore!»
e
«Pensiero criminale!»
La bambina ripeteva ogni mossa del fratello. Quei salti avevano un che di spaventoso, come le capriole dei piccoli di tigre che presto diventeranno divoratori di uomini. Nello sguardo del ragazzino si leggeva una ferocia indagatrice, un'evidente volontà di colpirlo con un pugno o un calcio e la coscienza di essere quasi abbastanza grande da poterlo fare. «Meno male che non sta impugnando una pistola vera», pensò Winston. La signora Parsons spostò con ansia gli occhi da Winston ai figli e poi da loro a lui. Nella luce più forte del soggiorno, Winston notò con soddisfazione che in effetti la faccia rugosa della signora era piena di polvere.
«Fanno tanto chiasso», le venne da dire. «E sono dispiaciuti perché non sono potuti andare a vedere l'impiccagione. È per questo. Io sono troppo presa per portarli e Tom non torna in tempo dal lavoro».
«Perché non possiamo andare a vedere l'impiccagione?» ruggì il ragazzino a gran voce. «Vogliamo vedere l'impiccagione! Vogliamo vedere l'impiccagione!»
canterellava la bambina, senza smettere di saltargli intorno. Winston si ricordò che quella sera, nel parco, era prevista l'impiccagione di alcuni prigionieri eurasiatici, colpevoli di crimini di guerra. Questo avveniva pressappoco una volta al mese, ed era uno spettacolo molto seguito. I bambini supplicavano i genitori di portarli. Lui salutò la signora Parsons e si diresse alla porta, ma una volta sul pianerottolo, dopo neanche 6 passi, sentì un dolore atroce alla nuca, come se lo avesse trafitto un cavo incandescente. Voltandosi, fece appena in tempo a vedere il ragazzino che si metteva in tasca una fionda e la signora Parsons che lo tirava dentro.
«Goldstein!»
urlò il ragazzino come una bestia, mentre la porta si chiudeva. Ma più di tutto sorprese Winston lo sguardo di terrore impotente che apparve sul volto grigio della donna. Tornato nell'appartamento, passò rapidamente davanti al teleschermo e si sedette di nuovo al tavolo, strofinandosi il collo. Dal teleschermo non usciva più musica. Al suo posto una smuzzicata voce militaresca leggeva, con brutale voluttà, una descrizione degli armamenti della nuova fortezza galleggiante che aveva appena gettato l'ancora tra l'Islanda e le isole Faroe. «Con figli del genere», pensò, «quella disgraziata deve vivere nel terrore. 1 anno o 2 ancora e la spieranno notte e giorno alla ricerca di sintomi di eterodossia». Quasi tutti i bambini ormai erano orribili. Il peggio era che organizzazioni come le spie li trasformavano sistematicamente in piccoli selvaggi incontenibili. Eppure in loro non nasceva nessun impulso a ribellarsi alla disciplina del partito. Anzi, adoravano il partito con tutti gli annessi. I canti, le processioni, gli striscioni, le gite, le esercitazioni con i fucili finti, gli slogan urlati, il culto del Grande Fratello, tutto questo era per loro una specie di gioco glorioso. La loro ferocia si rivolgeva interamente contro oggetti esterni, i nemici dello Stato, gli stranieri, i traditori, i sabotatori, i pensiero criminali. Era quasi normale ormai che le persone sopra i 30 avessero paura dei propri figli. E ha ragione, perché non passava settimana senza che il tempo dedicasse un trafiletto a qualche piccolo spione, eroe bambino, era l'espressione comune, che, sentita una parola compromettente, avesse denunciato i genitori alla polizia del pensiero. Il bruciore della fionda era svanito. Winston riprese in mano la penna senza convinzione, incerto se gli sarebbe venuto da scrivere altro sul diario. All'improvviso ricominciò a pensare a O'Brien. Anni prima, quanto tempo era passato? 7 anni, probabilmente. Aveva sognato di muoversi in una stanza completamente buia. E qualcuno, seduto là dentro, aveva detto mentre gli passava accanto: «Ci ritroveremo là, dove non esiste oscurità». E le parole erano uscite a bassa voce, in piena tranquillità. Una constatazione, non un comando. Lui aveva proseguito senza fermarsi. Stranamente, a quel tempo, nel sogno, le parole non lo avevano impressionato granché. Solo più tardi, a poco, avevano acquistato un senso. Adesso non ricordava se avesse incontrato O'Brien prima o dopo quel sogno, né quando avesse identificato quella voce con la sua. A ogni modo, l'identificazione esisteva. Dalle tenebre gli aveva parlato O'Brien, non altri. Winston non aveva mai raggiunto la certezza. Anche dopo il fulmineo sguardo di stamattina non riusciva a stabilire se O'Brien fosse un amico o un nemico. E la cosa, forse, non aveva grande importanza. C'era un'intesa tra loro, e questo contava più dell'affetto o della partigianeria. «Ci ritroveremo là, dove non esiste oscurità», aveva detto. Che cosa significasse, Winston non lo sapeva. Sapeva solo che, in un modo o nell'altro, sarebbe stato così. La voce del teleschermo si fermò. Nell'aria stagnante volò un suono di tromba, chiaro e stupendo. La voce riprese affannosa. «Attenzione! Attenzione, prego! Ultime notizie dal fronte di Malabar. Le nostre forze dislocate nell'India del Sud hanno riportato una gloriosa vittoria. Sono autorizzato a dire che l'azione di cui parlo avrà certamente il potere di avvicinare il conflitto alla vigilia della conclusione. Ecco le notizie in dettaglio». «Brutte notizie», pensò Winston. E infatti, dopo il cruento resoconto dello sterminio di un esercito eurasiatico, accompagnato da stupefacenti cifre di uccisi e prigionieri, si annunciò che a partire dalla settimana successiva la razione di cioccolato sarebbe diminuita da 30 a 20 grammi. Winston ruttò di nuovo. Il gin non faceva più effetto e lui si sentiva spento. Il teleschermo, forse per festeggiare la vittoria, forse per cancellare il ricordo della cioccolata perduta, proruppe in «Oceania è per te». Ti dovevi mettere sull'attenti, però lì dove si trovava al momento nessuno poteva vederlo. All'inno nazionale seguì un brano meno impegnativo. Winston si avvicinò alla finestra, dando le spalle al teleschermo. La giornata era ancora fredda e chiara. In qualche punto lontano esplose con un'eco sorda un missile a razzo. A quei tempi, a Londra, ne cadevano circa 20 o 30 alla settimana. In strada il vento sollevava e abbassava il manifesto stracciato e la parola Socing appariva e spariva. Socing. I sacri principi del Socing. Nuova lingua, bipensare, trasformabilità del passato. Gli sembrava di vagare per le foreste dei fondali marini, perso in un mondo mostruoso dove il mostro era lui stesso. Era solo, il passato era morto, il futuro inimmaginabile. Con che certezza poteva dire ormai che, di tutte le creature umane al momento in vita, almeno una fosse dalla sua parte? Come poteva sapere che il dominio del partito non sarebbe durato per sempre? In tutta risposta gli tornarono alla mente i 3 dogmi che apparivano sulla bianca facciata del Ministero della Verità. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Trasse di tasca una moneta da 25 centesimi. Anche lì erano incisi in caratteri piccoli i 3 dogmi. Sul rovescio la testa del Grande Fratello. I suoi occhi ti inseguivano anche da lì, sulle monete, sui francobolli, sulle copertine dei libri, sugli striscioni, sui manifesti e sui pacchetti di sigarette. Erano dappertutto. Quegli occhi non smettevano di osservarti e quella voce non smetteva di avvolgerti. Che dormissi o fossi sveglio, che lavorassi o mangiassi, che fossi al chiuso o all'aperto, nel bagno o nel letto, non sfuggivi. Niente ti apparteneva più tranne i pochi centimetri cubi della cavità cranica. Il sole si era spostato e le infinite finestre del Ministero della Verità, non più illuminate, apparivano tetre come le feritoie di una fortezza. Di fronte all'enorme forma piramidale, il suo cuore ebbe un sussulto. Era troppo poderosa. Niente poteva abbatterla. Neppure mille missili a razzo l'avrebbero demolita. Di nuovo si domandò per chi scrivesse il diario. Per il futuro, per il passato, per un tempo immaginario. E davanti a lui non c'era morte, ma annullamento. Il diario sarebbe finito in cenere e lui in vapore. Soltanto la polizia del pensiero avrebbe letto quel che aveva scritto, prima di cancellarlo dal mondo e dalla memoria. Come potevi appellarti al futuro quando fisicamente non sarebbe sopravvissuta una sola traccia di te, neppure un'anonima parola scribacchiata su un pezzo di carta? Il teleschermo segnò le 14. Ancora 10 minuti prima di uscire. Doveva tornare al lavoro per le 14:30. Stranamente, lo scoccare dell'ora lo aveva rincuorato. Era un fantasma solitario e pronunciava una verità che nessuno avrebbe mai udito. Ma finché c'era lui a pronunciarla, in qualche oscura maniera la continuità non era rotta. Mandavi avanti l'eredità umana non perché ti facessi sentire, ma perché avevi ancora la tua testa. Tornò al tavolo, bagnò la penna e scrisse: «Al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero sia libero, in cui gli uomini siano diversi l'uno dall'altro e non vivano soli, a un tempo in cui esista la verità e quel che è fatto non possa essere disfatto, dall'età del conformismo, dall'età della solitudine, dall'età del grande fratello, dall'età del bipensare. Salute!» Era già morto, pensò. Solo adesso, trovata la capacità di formulare i suoi pensieri, gli pareva di aver preso la via del non ritorno. Le conseguenze di ogni atto sono racchiuse nell'atto stesso. E scrisse: «Il pensiero crimine non implica la morte. Il pensiero crimine è la morte». Ora che si considerava un uomo morto, diventava fondamentale restare vivo il più a lungo possibile. Si era macchiato d'inchiostro due dita della mano destra, proprio il tipo di dettaglio che ti tradisce. Qualche fanatico ficcanaso al ministero, magari una donna, la donnetta biondastra per esempio, o la ragazza mora del dipartimento di letteratura, cominciava a domandarsi perché scrivesse durante la pausa pranzo, perché usasse una penna antiquata, che cosa scrivesse, e poi dava il segnale a chi di dovere. Andò in bagno e si ripulì ben bene dall'inchiostro con un ruvido sapone scuro che ti raschiava la pelle come carta vetrata, e perciò era ideale allo scopo. Ripose il diario nel cassetto. Inutile cercare di nasconderlo. Poteva però trovare un modo per controllare se ne avessero scoperto l'esistenza. Un capello nel taglio delle pagine si notava fin troppo. Con la punta del dito raccolse un granello abbastanza riconoscibile di polvere chiara e lo collocò sullo spigolo della copertina, da dove, se qualcuno spostava il quaderno, sarebbe volato via.